ottobre
allora,
del 2004,
diretta proprio a me, dice,
primo di una serie di due incontri con Roberto Mancini. Gli incontri sono organizzati dall'associazione ARCO insieme a CIPAX, Alista, Comunità di San Paolo, eccetera. Introduce Raffaele Porfidia.
Questa è la prima di due serate col professor Mancini, che ha consentito da Macerata a venire qui. Credo che più di uno lo conosca, perché fra l'altro noi stessi facemmo nel 2002 il ricordo nel decennale della morte di Ernesto Balducci, e Mancini fu un impareggiabile interprete, ci presentò un Balducci veramente vivente anche allora. Vorrei anche sottolineare un'altra cosa: ci troviamo qua stasera in una città che era blindata, dove però sono è venuta una cosa epocale. È venuto la firma della Costituzione dell'Europa nascente, che è stata salutata, io credo giustamente, anche con accenti di speranza. E il titolo di queste nostre serate è Orizzonti di speranza, quindi una consonanza che spero possa essere fausta.
In piccolo, con la F molto minuscola.
Ho scritto una cosa che sennò io poi non mi ricordo.
Accenno solo allora, considerazioni importanti sia sulla bellezza,
permettetemi
sia sulle
di leggere.
Indicherei solo queste due.
Vorrei dire brevemente, per chi qualche volta si è soffermato, ma che cosa fa il professor Mancini? Insegna ermeneutica filosofica all'Università di Macerata. Ed è un osservatore acuto dei problemi che stiamo vivendo in questi anni, per cui diciamo che è doppiamente interprete, culturalmente e passionalmente, della nostra, del nostro presente.
Allora, incontro la solitudine, incontro l'isolamento. L'isolamento è distruttivo, infatti noi normalmente...
Che cosa vuol dire ermeneutica filosofica? È meglio che due parole le diciamo. L'ermeneutica è l'arte dell'interpretazione. La filosofia è la ricerca attraverso la quale il senso delle cose appare via via in una luce che ci sa parlare, con una forza di comprensione nuova. Interpretare in questi termini non è semplicemente elaborare la proposta di una teoria, è un'esperienza di amore gratuito in un incontro con l'altro. È come se ricevessimo un dono, il dono del senso, che possiamo accogliere e a nostra volta comunicare. Gli strumenti di questo incontro sono quelli dell'uomo vivente: pensare, ricercare, dialogare, scrivere, parlare. Mancini dice, cito tra virgolette, ho imparato che queste sono tutte esperienze che non nascono da noi, esse diventano vive se sgorgano da un dono, la cui accoglienza soltanto ci permette di comunicare e di capire. E Mancini ha dedicato a questo un libro intitolato Il dono del senso. Da questo libro e da altri che si trovano anche lì, adesso diciamo, il suo pensiero, vediamo che si immette con valori originali nella svolta ermeneutica della filosofia contemporanea, che annovera autori come Edith Stein, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Levinas, Paul Ricoeur, e ancora potremmo continuare. Siamo quindi in un filone molto vivo e vitale. Vorrei solo ricordare una cosa: lì giù in fondo ci sono alcuni fra i suoi libri più interessanti, ne ha scritti anche degli altri. Ma ci sono questi. Vi cito Gratuità ed Esistenza, che è il sottotitolo Una antropologia della condivisione, ed è proprio in linea con quello che si dirà stasera. Inoltre abbiamo citato Il dono del senso, che è un discorso sulla filosofia come ermeneutica, e poi un altro libro anche di attualità, che è Senso e futuro della politica. Quello di stasera sera, lo ricordo soltanto, come titolo ha come tema Oltre il delirio dell'Occidente, l'antropologia del bene condiviso. E adesso penso che lascerò la parola al professor Mancini.
Allora, mi troverò in una minoranza, ma in una minoranza altamente creativa, efficace perché attinge a una creatività autentica, non efficace in senso di struttura.
Ora vi ringrazio innanzitutto per questa ulteriore occasione di dialogo, di incontro, mi pare proprio da un lato in amicizia, dall'altro in uno spirito lo chiamerei operativo, nel senso che sento che chi partecipa a questi incontri non è semplicemente interessato così a una conferenza, a un momento in senso lato culturale, è interessato a capire per la quota di responsabilità che ciascuno può esercitare, a capire per cambiare, a capire per trasformare sia l'esistenza personale sia anche però l'esistenza collettiva. Quindi questo clima mi pare quanto mai utile e quanto mai fecondo, e allora ringrazio per questo, ringrazio l'amico Raffaele e gli altri che hanno organizzato l'incontro. Dico subito un attimo anche la scansione degli incontri, visto che è stato concepito questa possibilità di confronto, è stata concepita in due momenti: il primo dedicato a una ricognizione dell'antropologia, non nel senso specialistico, non si tratta di antropologia filosofica, culturale, cioè non è una disciplina, cioè chi è l'essere umano oggi, questa potrebbe essere la questione, che cosa abbiamo scoperto della nostra umanità. E il secondo incontro riguarda, anche se con un titolo che può apparire provocatorio oppure può apparire molto ingenuo, l'amore politico strade aperte, dove si sente subito questa sorta di ossimoro, di stonatura, l'amore politico, dove sostantivo e aggettivo normalmente noi non li coniughiamo, oppure temiamo che se in politica arrivano categorie come famiglia, amore, fraternità, il rischio poi sia quello di un concreto totalitarismo. Ci ricordiamo per esempio chi dice di sé che è l'impero del bene, normalmente interpreta una politica di tipo totalitario e prepara nuove guerre, nuove distruzioni. Quindi capisco che è un titolo provocatorio. Ricordo che Raffaele stesso mi disse: beh, forse il primo titolo ancora si capisce, ma il secondo bisogna che lo spieghi, perché la gente, se sente amore politico, probabilmente si fa un'idea, o appunto provocatoria o ingenua, ma non si capisce di che cosa vuoi parlare. Allora, chiarendo questo, quindi abbiamo detto sono due momenti, io non dirò tra virgolette tutto quello che voglio dire stasera, diciamo oggi è un po' una premessa, un lanciare alcune indicazioni come un presupposto di un discorso, però da un lato vorrei dire il discorso di stasera riguarda più, riguardando l'antropologia, riguarda l'esistenza di ciascuno di noi, chi è l'essere umano, in fondo è una domanda specchio per la nostra condizione, che tutta intera è una domanda, e le domande che noi possiamo elaborare dentro l'esistenza, scusate, le risposte che possiamo elaborare risultano sempre insufficienti rispetto alla domanda che noi siamo, no? L'essere umano, non solo Dio, è un mistero, non lo posso definire, calcolare, riassumere, trovare la formula, né chimica, né matematica, né aziendale, né formativa, per cui alla fine ho come risultante l'essenza dell'essere umano. Occorre questo rispetto interpretativo, questo ascolto, questo riguardo, che però non è per un oggetto esterno, è anche per una realtà che noi incarniamo, che noi siamo. E il secondo incontro, invece, dicevo, riguarda la prassi politica, direi oggi la progettualità politica, a fronte di una situazione, questo accenno iniziale credo sia doveroso, di una situazione che non ci permette un discorso sereno, pacato, tranquillo, gratuitamente culturale, nel senso proprio dell'ozium, ci chiede invece un discorso di responsabilità. Io normalmente ci metto l'aggettivo responsabilità euristica, cioè ci è dato non solo, ci tocca non solo di resistere a quello che di inaccettabile vediamo, la vera resistenza è trovare alternative. Per esempio non è parlare male del capitalismo in quanto tale, quello si può fare, o parlare male della guerra, quello pure si può fare, va fatto. Il problema è però capire quali percorsi alternativi, quali soggetti collettivi, quali energie noi abbiamo per l'esercizio di questa responsabilità. La parola responsabilità è insieme, tra virgolette, culturale, ma immediatamente poi prassi e azione. riconoscimento concreto degli altri che fanno questo nostro cammino. Allora, detta la distinzione, dico anche però l'elemento comune, cioè il mio discorso è un discorso politico. Politico per me vuol dire è un discorso di assunzione dentro la storia, dentro l'esistenza quotidiana della società, della nostra responsabilità per l'oggi, per coloro che vediamo, direi anche per coloro che non vediamo. In questo l'amore, quello che io chiamo l'amore politico, assomiglia all'esperienza di fede, almeno all'esperienza autentica di fede, cioè è amore per l'invisibile. In questo caso l'amore politico è amore per gli invisibili, non solo per i vicini, non solo per quelli che fanno parte della mia cerchia abituale, ma l'esercizio di una responsabilità attraverso una traduzione opportuna per quelli che non vedo o che per esempio vedo al telegiornale come vittime di questo modello cosiddetto di civiltà che appunto è fondato sulla produzione di vittime. Allora è un discorso politico, direi un discorso con la piccola ambizione di pensare la cosa in termini propositivi, in termini di costruzione di strade per un percorso alternativo, quindi per così dire diciamoci fin dall'inizio che conosciamo l'elenco di tutte le cose che non vanno, bisogna anche fare un'analisi di questo, capire perché. Però non possiamo portare questa parte del discorso alla fine e dire sì sì, la dignità umana, la pace, la giustizia, cose belle, però, e alla fine mettiamo l'elenco di tutto quello che non va. Questo vorrebbe dire seppellire i percorsi concreti, poi le strade non le riconosciamo più, i percorsi concreti di esercizio invece della nostra responsabilità. Diceva Walter Benjamin, la speranza ci è data per i disperati, cioè vuol dire pensare secondo la speranza, utilizzare l'intelligenza della speranza, che è la capacità cognitiva, non solo affettiva, di leggere quello che è latente, che può maturare di buono nella realtà. Questo è un dovere, una responsabilità che ci tocca, non è un lusso e non è banale ottimismo. Spero che il mio discorso non sia scambiato per una sorta di ottimismo, no, che vuol dire chiudere invece gli occhi sulle dinamiche negative che affrontiamo. Chiarite queste premesse, dico allora in che senso avrete sentito già una specie di scarto, di sfasatura nelle mie premesse. Cioè, da un lato vi ho detto stasera parliamo di antropologia, chi è l'essere umano, poi però vi ho detto il mio discorso politico. Ecco, che vuol dire questo? È un discorso antropologico o è un discorso politico? Ecco, io credo che il discorso propriamente politico, nell'accezione comune che noi possiamo usare, cioè che progetto di società, no? Pensate quanto oggi poco si pensi a che cos'è la società, che valore ha, non è un mero dato di fatto. Se la formatto, diciamo così, sul modello del mercato, vado proprio fuori strada, non posso pensare alla società come un grande mercato, come un mercato unico. E allora il primo compito forse è ripensare la società nel suo valore, nella sua portata, nelle sue implicazioni. Allora fare politica significa ripensare la società, avere un progetto, naturalmente non un progetto totalitario, che io debba realizzare a tutti i costi, dove a tutti i costi significa producendo vittime, cioè tutti quelli che mi ostacolano, allora li dovrò eliminare. Un tempo i progetti politici forse si facevano così, si diceva questo è il progetto, questa è la via, comunque si chiami. Per realizzarla, naturalmente, tutto quello che è un ostacolo dovrò spazzarlo via. Ecco, forse oggi abbiamo imparato un po' meglio che i progetti politici devono essere radicali, avanzati, lungimiranti, ma in qualche modo reversibili e dialogici. Non ci sarà un unico progetto, per questo non ha senso, anche se sento che molti lo usano con buone intenzioni, parlare di globalizzazione della pace, globalizzazione della giustizia, globalizzazione della democrazia. Ecco, la globalizzazione è una parte che diventa il tutto, si potrebbe meglio dire una parte che si mangia il tutto. Quindi nulla di buono si può globalizzare, le realtà buone possono solo crescere coralmente in dinamiche di interdipendenza, che è l'altra grande categoria, l'altra grande logica. La logica della globalizzazione è intrinsecamente imperialista, che poi sia imperialista sul piano economico, sul piano culturale, sul piano religioso, è sempre una forma di dominio che si estende su una totalità. Ecco, allora, questo è già, chi si ricorda la storia del Novecento sa che è una variante forse un po' sofisticata del totalitarismo. Quando noi invece intendiamo democrazia nell'accezione ancora dicibile della parola, anche se ormai pure per noi è una parola logora ambigua, quando diciamo democrazia evochiamo un processo policentrico. Aldo Gabitini diceva onnicentrico, la democrazia vera è onnicrazia, allora è divisione del potere, controllo, diffusione del potere, come si spezza il pane, il potere va spezzato, che non vuol dire va distrutto, va spezzato cioè condiviso, in forme di correlazione, di bilanciamento, di controllo, oggi diciamo con differenziazioni anche interculturali. Non c'è una sola forma di democrazia, come non può esserci una sola forma di economia. Queste realtà nascono dentro le tradizioni dei popoli. Il problema non è spazzare via le tradizioni dei popoli, le culture, le fedi. Il problema è metterle in comunicazione, ma in una comunicazione che sia con responsabilità, che non sia una chiacchierata. Allora, rispetto a questo, fare politica è pensare questi progetti, assumere la nostra quota di responsabilità, agire, certo anche resistere a molte dinamiche dell'oggi, ma in radice nessun tipo di politica ha fondamento, con l'immagine evangelica si potrebbe dire alla fine è costruita sulla sabbia, se non ha radice nel nostro percorso di persone. Questo non è una clausola spiritualista, intimista. Abbiamo detto che l'interiore e l'esteriore debbono correlarsi, nulla di autentico posso vivere se non li correlo, ma allora quando concretamente faccio politica, che non è fare riunioni, fare politica è una serie di tante cose, no? Complesse, anche esterne, anche operative, proprio un fare. Ma il mio fare non ha radici, non è credibile, non è fecondo se non è radicato nel mio essere, in quello che io realmente sono, dunque in quello che condivido, perché in ogni forma di condivisione noi condividiamo in ultima istanza quello che siamo, non solo quello che sappiamo, quello che diciamo, quello che sentiamo, ma la vera comunicazione è proprio la condivisione di quello che siamo. Allora, per un discorso politico, a mio avviso, occorre ripartire proprio da questo crocevia complessivo delle culture ma anche delle esistenze che è l'antropologia. Allora rispetto a oggi facciamo un passo in avanti perché indicavo da un lato come figura nel titolo la parola delirio, no? Nel senso etimologico delirare vuol dire passare il segno, passare la lira, il solco nel campo che fa da confine di un terreno. Cosa vuol dire allora delirare? Cioè uscire da un percorso di realizzazione dell'identità umana, quello che in una parola si può chiamare umanizzazione, come indicatore molto più importante della famosa modernizzazione. Quando una cosa porta a modernizzazione, voi vedete da destra al centro, a molta parte della sinistra, quella è una parola passepartout, come la parola riforme. Quando si presenta una porcheria e si dice che è una riforma, nessuno riesce a criticare quella cosa, perché allora vuoi tornare indietro, sei un retro, sei un conservatore, no, una riforma. Sembrano parole magiche che danno questa accessibilità universale. In realtà mi pare che qui bisogna usare il senso critico e allora ricostruire in particolare il percorso dell'umanizzazione. Quando è che una società, una civiltà, un sistema istituzionale, un'esistenza personale sono all'altezza della dignità umana oppure non lo sono, oppure vanno rifiutate perché tradiscono la dignità umana? Allora il delirio è proprio rispetto a questo, l'uscita, il travisamento della condizione umana, il tradimento della condizione umana affidata e soffocata da altre logiche. La logica che oggi vediamo, qui non serve spendere molte parole, è questa logica, diciamo, di questo soggetto assoluto che sono i capitali, loro sì che sono liberi, creativi, hanno tutti i diritti riconosciuti. I diritti umani non sono al primo posto, che si dica oggi nella scena politica nazionale, mondiale, sono i diritti dei capitali al centro e le due cose non sono affatto automaticamente sintonizzabili, sono tendenzialmente antitetiche, tanto che vediamo questo tra virgolette modello di antropologia, cioè l'antropologia dell'homo economicus, l'uomo che esiste perché produce profitto, nemmeno più perché produce le cose, perché produce i beni. Voi lo sapete, l'economia della globalizzazione è per gran parte un'economia finanziaria e virtuale. È come un gigantesco gioco da tavolo, gli studiosi parlano di capitalismo casinò, cioè un grande gioco universale che però decide della vita delle persone, della vita dei popoli, anche della morte o del sottosviluppo o della fame dei popoli. Allora in questa logica l'antropologia dell'homo economicus, l'antropologia appunto di questa affermazione di sé attraverso la produzione di capitale, e questa diventa l'unica logica rispetto a cui tutti devono essere esistenzialmente ed eticamente flessibili. Non si tratta tanto di ruoli professionali, c'è richiesta la flessibilità del suddito, non è un'innovazione. I sudditi di tutte le forme totalitarie conoscono che cos'è la flessibilità, è l'esistenza che si piega a un potere dominativo. Ecco, in forma economicizzata, in questo senso modernizzata, questo oggi ci è richiesto, e questo però ci è richiesto non tanto come in passato, ma attraverso dei canali automatici, semi-automatici. I nostri comportamenti quotidiani, se adesso avessimo un attimo per analizzarli criticamente, all'80% sono automatici, cioè dobbiamo fare quelle cose, non ci pensiamo nemmeno più, come quando guidiamo disattenti e prendiamo la solita strada che facciamo sempre. Ecco, allora il pericolo è qui, cioè la caduta di attenzione, il sonno collettivo, per cui questo modello cosiddetto di antropologia passa attraverso i nostri comportamenti, se ne infischia dalle distinzioni destra, sinistra, centro, anche insomma si fa fatica a essere alternativi rispetto a questo, e più o meno tutti sembrano dover aderire a questo modello. Ora a me pare che la conseguenza di fondo qual è di questo modello antropologico, di questa logica immanente al tipo di civiltà che noi ci troviamo ad abitare, ci troviamo diciamo dentro questo modello. Qual è il contenuto di fondo? Ecco, a me pare che se andassimo ad aprire questo modello, potessimo esaminare il codice genetico culturale di questo modello, il nucleo tra virgolette affettivo di questo modello, vedremmo che è ispirato a un'angoscia di fondo, la chiamerei un'angoscia di morte, che in fondo confida nella distruzione, come tutte le forme di angoscia di morte. Che vuol dire distruzione? Vuol dire l'azzeramento, l'annullamento di vite, di futuro, di valori, di relazioni, in cui ritorna in forma modernizzata l'antichissima superstizione umana, che ha due volti. Primo, che c'è una salvezza automatica. Nella tradizione biblica erano gli idoli. Cioè c'è un automatismo che ci garantisce. Che è come vincere la lotteria, no? Quello è il minimo, è la forma idolatrica minima quotidiana. Cioè ci sarà un evento automatico, un meccanismo, un processo che è sopra di noi ma che in qualche modo è salvifico, ci affidiamo a questo. L'altra superstizione è che per noi la creazione, il progresso, la vita, la sicurezza siano fondate sulla distruzione. Distruzione appunto di vite, di valori, di futuro, di relazioni. Allora in questo senso parlo di un'angoscia di morte non riconosciuta, ma riprodotta, amplificata, che percorre questo modello di civiltà. Qui si configura quella che si potrebbe chiamare, mutuando, parafrasando un'espressione di Kant, un'antinomia, lui diceva della cosmologia, no? Questa è un'antinomia dell'antropologia. Cioè da una parte questo volto dell'uomo economico che in realtà non si vede come umano, non riconosce l'impegno all'umanizzazione, non vede gli altri, naturalmente non vede la natura, voi sapete la globalizzazione ha acuito i disastri ambientali, non ha risanato i disastri ambientali, non c'è capacità di riconoscimento del mondo vivente naturalmente, il mondo è un grande mercato, è una grande borsa e tutto quello che non rientra in quella logica non è un valore, è uno strumento oppure un ostacolo, oppure come si dice delle persone nuove che arrivano, un esubero. Capite già, sentite questa logica di morte su cui invece si pretende di costruire sicurezza, progresso, benessere e così via. Allora in questa prospettiva c'è un altro volto dell'antropologia che in qualche modo noi abbiamo scoperto dentro le tradizioni delle fedi, delle culture, che è diventato in qualche modo interculturale anche per certi aspetti giuridico, politico, con l'emersione di quel codice della dignità, riconoscimento della centralità della dignità umana, negli anni che guarda caso non si ricordano mai, ci ricordiamo il 1789, il 1917, il 1989, gli anni tra il 1945 e il 1948, pur essendo duri, con atrocità pure in quegli anni, sono stati gli anni di emersione di questo nuovo codice. Nuovo, Gandhi avrebbe detto antichissimo, antico come le colline, come si dovrebbe tradurre, o antico come le montagne, in cui allora si vede che lo specchio di fondo per noi umani, per andare al nostro cammino singolarmente nella società, è la dignità come valore della persona, la dignità come legame interumano originario. Non c'è un legame che sia più importante, non c'è la famiglia, non c'è l'appartenenza confessionale, non c'è la classe sociale, c'è la dignità come comunità umana universale, quindi non si può dare una lettura individualistica della dignità. C'è dentro questo codice della dignità la vocazione a esistere in modo non distruttivo. Noi assumiamo la vita, chiunque ce l'abbia fatto, come un dono,
chiunque sia, la vita, l'amore, un Dio, un gruppo di dei, chiunque sia stato, per noi la vita non è un fabbricato, non è un manufatto, è un dono che assumiamo. Tendiamo a non vederlo perché il dono innanzitutto siamo noi, quindi noi siamo dentro il dono e diciamo, guardiamo fuori, diciamo, ma dov'è il dono? No? Allora in realtà assumiamo questo dono, per assumerlo, per accettarlo veramente, dobbiamo imparare a esistere in modo non distruttivo. Si potrebbe dire appunto in modo creativo, dove creativo non significa necessariamente Mozart, Picasso, certo, quelle sono vette dell'esperienza umana, ma creativo riguarda tutti noi, cioè tutte le volte che noi riusciamo per respirare, per pensare, per sentire, per esistere, per agire, per fare economia, per fare politica, a non ricorrere a mezzi, a strumenti, a logiche di distruzione, che sono un tradimento della nostra condizione creaturale. Allora, a partire da questa svolta, in qualche modo contraddetta, negata, ma che pure ha portato i suoi frutti storici, adesso non sto lì a ricostruirli per brevità, c'è stata anche l'apertura di un orizzonte antropologico. Cioè, nonostante questa risposta ossessiva dell'homo economicus, noiosissima, di questo che pensa solo a fare denaro, a produrre capitale e deve cercare comunque di stare a galla dentro questo cannibalismo universale, allora al di là di questo c'è stata l'apertura di un orizzonte più ampio sull'identità umana singola e collettiva, e qui direi abbiamo riconosciuto non il quadro totale. Vi dicevo prima, se io voglio sapere tutto dell'essere umano, come se fosse raccogliere informazioni su un fenomeno qualsiasi, ho sbagliato strada. Devo riconoscermi che la conoscenza dell'umano è partecipazione a un mistero, non è eliminazione del mistero dell'essere umano. Allora, se sto in questa prospettiva, non avrò il quadro totale, avrò dei tratti costitutivi, cioè delle caratteristiche che sono irrinunciabili. Se le tolgo, inizia la disumanizzazione, non riconosco più l'umanità degli esseri umani. Allora, una prima caratteristica che abbiamo imparato a riconoscere, l'originalità. L'originalità, certo, da un lato è l'essere irripetibili, no? Anche i gemelli sono distinti, sono diversi. Nessuno è uguale all'altro, questo è un dato che significa molto. Frainteso nelle ottiche individualistiche, non vuol dire che allora noi dobbiamo fare di questo un primato, oppure nella filosofia borghese una proprietà. Io sono mio, un possesso. Allora non è questo, è proprio il valore irripetibile di ciascuno, ma originalità vuol dire anche che noi nell'esistere siamo relazione con un'origine. La parola origine, poi uno cerca il nome proprio, può dire Dio, è la vita, vedete voi, le fedi, le culture cercano questo nome proprio, pensano di riconoscerlo in un certo nome proprio, ma resta per tutti noi che siamo relazione con un'origine invisibile, eppure per noi concreta, e in questa relazione con l'origine, dicevo prima, siamo chiamati a vivere in modo creativo, in modo non distruttivo. Il nome che io proporrei come nome interculturale, infatti riconosciuto in tutte le culture, non è il nome di Dio, non è immediatamente un nome religioso, e non è nemmeno solo il nome dell'essere umano, che noi con le nostre tradizioni maschiliste tendiamo subito a dire l'uomo, con questo termine che vorrebbe comprendere anche l'universo femminile. Il nome che io proporrei è la parola, anche questa è per carità logora, ambigua, può essere retorica, la parola bene. E perché bene? Perché usare, recuperare questo termine screditato, no? Voi sapete, c'è subito l'accusa di buonismo, dice questo parla del bene, ci viene a fare dei bei discorsi su vogliamoci bene. Ecco, il nome bene invece, la categoria del bene, mi pare irrinunciabile, perché da un lato dice di una qualità di questa origine, la parola origine dice di una relazione, origine dice del rapporto con l'originato. Se non ci fosse relazione con l'altro da sé, non avrebbe senso parlare di origine. Quindi se diciamo origine, diciamo di qualcuno, di una realtà, non sappiamo quale, lasciamo il mistero, che poi è una ricerca, dicevo, delle filosofie, delle culture, delle fedi, ma intanto questo ci accomuna. C'è la relazione con un mistero originario che ci fa essere, ci consente di esistere, ci affida l'esistenza. Questo è un tratto tipico di quello che noi chiamiamo il bene. E il bene non è un concetto delle morali o del diritto, non sta tanto nelle tavole della legge. Ecco, non è un concetto. Il bene è il fondamento vivente, seppure misterioso, di quello che noi siamo. Detto in altre parole, l'essere umano non è buono per natura, lo sappiamo, storicamente l'abbiamo visto, non è cattivo per natura, basterebbe un solo essere umano che dà la vita per gli altri a confutare questa metafisica rudimentale.
non è nemmeno ambivalente, non è nemmeno ambiguo, quindi non è buono per natura, non è cattivo per natura, non è ambiguo. Se dico che è ambiguo, presto tardi dico che è cattivo, perché è solo questione di minuti. Userà la parte d'ombra di questa sua natura ambivalente per realizzare nella storia il male. Se non è queste tre cose, che altro è l'essere umano? Allora direi, l'essere umano è relazione con il bene. Ecco perché noi siamo relazionali, noi siamo sproporzionati. È come se non avessimo mai un equilibrio stabile. Per questo si dice l'essere umano è un viaggio, si può dire una promessa, è un arco teso, ma non è una statua, non è un prodotto finito. Rispetto a tutte le altre specie animali, l'essere umano è di gran lunga più incompiuto e ci mette molto di più per superare la sua fase di infanzia o di dipendenza pressoché totale. Anche questo è un dato che dice qualcosa. Allora noi siamo umani, la nostra dignità è già data, nel contempo siamo chiamati a diventare umani, cioè a fare questo viaggio. È il percorso dell'umanizzazione. Allora, in questa nostra sproporzione, noi siamo relazione con questo bene originario. Anche qui chiariamo un equivoco. Uno dice un bene originario, chi ci crede? Auschwitz, la bomba atomica, i disastri, no? Come si fa a parlare di un bene originario? Non è traboccante l'esperienza del male, quello prodotto umanamente è già traboccante. Poi c'è quello che noi veramente non comprendiamo, quella rarissima malattia, quella forma di distruzione, dove non puoi dire è colpa dell'essere umano, è colpa del modello di civiltà. Noi facciamo anche l'esperienza di un male inspiegabile. Allora, rispetto a questo, come si fa a dire che noi siamo relazione col bene? Allora, vi indicherei due criteri che non sono metafisici, non stanno tanto nei libri dei filosofi. Per lo più i filosofi, soprattutto i greci, quando parlavano del bene, pensavano a un'entità autosufficiente, un beato autocrate che se ne stava lì, perfetto, motore immobile, idea del bene. Anche il Dio cristiano è stato concepito così, nonostante i Vangeli, in cui la bontà di questo essere supremo era che a lui non manca nulla, che lui è perfettissimo. Una bontà siderale, disumana, con cui non ha senso avere relazione. Per i greci non aveva senso dire io sono in relazione col motore immobile. Al massimo concedevano che l'anima, se proprio ha fatto un bel percorso, arriva a contemplare questa cosa assoluta. Basta. Non ha senso parlare di relazione con il bene. Allora, nella comune esperienza umana, invece, mi pare un dato concreto, da un lato, che noi ci siamo potuti sviluppare come persone, c'è stato un percorso, perché abbiamo avuto esperienze di bene condiviso. Perché qualcuno ci ha lavato quando eravamo sporchi, ci ha dato da mangiare, ci ha ascoltato, ci ha dato fiducia, ci ha dato tempo, ci ha desiderato possibilmente che nascessimo. Pensate, ci ha affiancato da bambini in un momento di dolore, di fronte a un trauma, di fronte a una morte. Chi fa questo letteralmente mi rimette al mondo, mi dà la possibilità di andare avanti assumendo il senso senza farmi negare da un no della vita, da un'esperienza di distruzione. Allora, da un lato sono queste, poche o tante che noi ne abbiamo avute, sono queste esperienze che hanno intessuto la stoffa del nostro essere personale. Non sono gli atti di incuria, di tradimento, di disattenzione, di negazione, di violenza che noi, pochi o tanti, abbiamo subito. Noi siamo cresciuti umanamente non grazie a quegli atti, nonostante quegli atti. Posso anche dire ho imparato da questo. Ma se ho imparato veramente a condizione di capire che solo il ritorno alla relazione col bene ricevuto, ricomunicato, rigenerato, solo quella rimette al mondo le persone, le fa respirare, crea lo spazio dell'incontro. Il più cinico di noi non può dire io mi sono costruito grazie agli atti di violenza che ho subito. Tutti noi ci metteremmo a ridere. Non è vero, è falso. Allora anche quelli che sono più cinici e disincantati e teorizzano il comportamento in qualche modo violento verso gli altri sono in contraddizione esistenziale con se stessi. Allora da un lato va riconosciuto questo, primo indicatore concreto, non astratto, esistenzialmente incarnato in ciascuno. Secondo indicatore, chiunque vuole bene, vuole il bene da altri, condivide bene, riceve bene, che esperienza fa? Che il bene non se lo inventa. Ecco qui quello che io chiamavo origine. Il bene pure lui non è fabbricato, inventato, non lo costruiamo come fosse un oggetto. Al bene noi partecipiamo, ne attingiamo. Due innamorati che si amano non si inventano questa cosa, sono come due nuotatori nel mare. Possono nuotare perché c'è il mare e il loro rapporto crescerà nella misura in cui imparano a partecipare.
Quindi ogni relazione di bene condiviso non è mai a due, è sempre almeno a tre. Dove ci sono quelli che si vogliono bene, condividono il bene, c'è la fonte. Chiunque sia, capite? Adesso poi c'è la dimensione della ricerca, del mistero di questa fonte. Ma di sicuro nell'esperienza concreta del voler bene noi sperimentiamo che è una partecipazione e non è un'invenzione. Non nasce da noi, non ce lo fabbrichiamo da soli. Allora se è questo, in questo percorso, se recuperiamo la pienezza della nostra relazione col bene, almeno come significato, e quello già ci dà un indicatore, si può riconoscere questa cosa che scriveva Bonhoeffer nell'Etica, quando a un certo punto dice la bontà non è una qualità della vita, ma la vita stessa. L'essere buoni significa vivere. Pensate alla distanza culturale che abbiamo con noi. Normalmente, mediamente, se io vado in un autobus in metropolitana, essere buoni chiedo uguale, mi rispondono essere stupidi. Bonhoeffer scriveva essere buoni significa vivere. Pensate il delirio dove ci ha portato a considerare stupido ciò che per noi sarebbe salvifico e a considerare utile, economico e vantaggioso ciò che in realtà è distruttivo. Ecco, questo è delirio. È un passare il segno per cui la percezione stessa del sentire delle cose è rovesciata. E se è rovesciata la percezione, si rovesciano le relazioni, i comportamenti, le vite. Questa, direi, è la prima nostra caratteristica, quella che riassumevo con la parola originalità. Ma allora, se è così, capiamo bene che quello che noi sentiamo come precarietà, un'altra cosa che la globalizzazione, questo modello economico, hanno acuito, no? Il lavoro e la scienza erano nati per togliere gli esseri umani dalla precarietà. Com'è che ci troviamo in una radicalizzazione della precarietà? Il lavoro è precario, le vite sono precarie e la sicurezza è diventata, per contrasto, naturalmente il bene primo. Se un partito si presenta alle elezioni e garantisce sicurezza, allora quel partito ha buone possibilità di ottenere voti. Perché tutto questo cosiddetto progresso ci ha portato a essere più precari? Ecco, allora, il punto non è che noi siamo precari, qui un equivoco, questo sì, di tipo metafisico, perché c'è il tempo. Dice l'esistenza umana è un soffio, è breve, e c'è il tempo che ci corrode, ci ferisce, ci toglie le capacità, ci toglie le persone, ci fa invecchiare e ci consegna la morte. Ecco, questa è una metafisica istintiva piuttosto diffusa. In questa prospettiva noi non siamo precari perché c'è il tempo. Potremmo anzi riscoprire nel tempo uno dei doni fondamentali dell'esistenza. Tanto che se io tolgo tempo alle persone, alle relazioni, agli affetti, ai progetti, quello a cui tolgo tempo viene distrutto. Quindi non può essere che sia il tempo il nemico, il distruttore. L'esistenza umana è precaria, diventa radicalmente precaria se viene espulsa, se viene sradicata dall'esistenza umana ogni esperienza di bene ricevuto e ricomunicato. Allora sì che siamo precari, allora sì che nessuno riconosce la fraternità e la sororità con l'altro, allora sì che ciascuno di noi ripete la risposta, anzi la controdomanda di Caino, no? Sono forse io il custode di mia sorella, di mio fratello? Non mi riguarda, non mi interessa. Ecco, questa è la precarietà. Se questa logica passa, allora sì che siamo precari. La seconda caratteristica, faccio molto più veloce qui perché l'ho già un po' ricompresa nella prima, è la relazionalità. L'essere umano vive di relazione, è relazione. Noi interiorizziamo gli altri importanti per noi, li portiamo dentro e costituiscono la nostra identità. Non solo abbiamo relazioni. Allora già qui un indicatore, capite? Se io mi muovo in una logica antitetica alla relazione, perché mi pare vantaggiosa, perché mi pare utile competere velocemente contro gli altri per affermarmi, questo è un suicidio dal punto di vista della dinamica che mi umanizza, perché in realtà io invece sono relazione. Naturalmente relazione che sia di comunione, di riconoscimento, di conferma, di crescita comune. Allora, tutte le volte che noi neghiamo questa nostra natura relazionale, anche se non ce ne accorgiamo, ci mettiamo in una dinamica autodistruttiva. Terza caratteristica che abbiamo imparato, prendo a prestito la parola da Paulo Freire, la futurità. Futurità che vuol dire? Che l'essere umano è costitutivamente aperto al futuro. Per questo dicevo una nascita, non solo nel giorno della nascita biologica, è proprio un percorso di nascita. Questo riguarda i bambini, lì lo vediamo subito, ci inteneriscono per quello, riguarda gli adulti, riguarda i vecchi. Anche una persona che è andata in là con gli anni, ha maturato un percorso di vita, è apertura al futuro. Per esempio si pone di fronte alla soglia del mistero della morte. Della morte biologica sappiamo tutto come avviene, che cosa la causa, ma il mistero della morte come soglia, e quello per tutti noi è un mistero. Certo, dobbiamo andare per capire questo al di là della religione costituita, che razionalizza dicendo sia una specie di tribunale, i buoni vanno da una parte, i cattivi vanno dall'altra, cioè il campo di concentramento eterno che si chiama inferno e c'è questo Dio così. Ecco, da un lato una razionalizzazione religiosa. L'ateismo conclusivo razionalizza lo stesso e dice c'è il nulla, ci sono i vermi che si mangiano il corpo. Al di là della religione e dell'ateismo, solo al di là di questi due, che ragionano trasversalmente secondo una logica di morte, io posso assumere veramente il mistero del confronto con questa soglia. È un parto, è una partenza, è una soglia d'incontro. Allora, l'essere umano è costitutivamente aperto non alla morte, ma a un futuro che deve essere qualitativamente capace di riconoscere la sua dignità, chiunque sia questo futuro. Quarta caratteristica importante è la vulnerabilità. Certo, l'essere umano è sottoposto al male, al dolore, alla sofferenza, alla morte come distruzione. Qui allora dovremmo avere due parole, capite quanto è ambiguo il discorso se usiamo la stessa parola morte per dire la distruzione della persona, e si può dare in tanti modi, no? Anche morte sociale, civile, morte nel giudizio, non c'è solo la morte biologica, morte politica, esclusione, e invece la morte come soglia di mistero, non posso usare la stessa parola, dovrei avere due parole, un conto è la distruzione, un conto è la partenza. Sono due destinazioni molto diverse. Allora noi siamo vulnerabili perché siamo soggetti al male, ma la nostra vulnerabilità è radicale perché siamo anche soggetti del male. L'essere umano, pur essendo in relazione col bene, può in questa relazione entrare in una crisi per cui perverte questa sua costituzione fondamentale e si fa protagonista del male. Ecco la nostra vulnerabilità, che noi pensiamo di poter edificare la nostra esistenza sulla distruzione. Persino uno illuminato, uno attento alla fraternità come Marx, che si era proposto il problema della liberazione, gli esce detto questa cosa terribile: la violenza è la levatrice della storia. La violenza è la levatrice della storia. Allora capite quanto noi siamo affezionati dentro le nostre culture, dentro le nostre logiche, pure dentro le nostre religioni, a questa logica di angoscia, di morte, che oggi vediamo nella sua versione economica globale, che diventa una metafisica. Cioè questa vulnerabilità che deve essere in qualche modo riscattata, che sta insieme alle altre caratteristiche. L'ultima a cui accenno, la responsabilità creativa. Ma allora esistere così per un essere originale, dotato di che è a relazione, che è dotato di apertura al futuro e che è vulnerabile, l'unico modo di esistere umanamente è esistere responsabilmente. Dove la parola responsabilità non la prendete nell'accezione giuridica, moralistica, cioè imputabilità di una colpa, essere chiamati a rispondere di una colpa. Responsabilità vuol dire tu rispondi al dono dell'esistenza solo se sai esistere, se impari a esistere in modo creativo. Se non confondi la tua libertà di persona con l'esercizio di una potenza. E anche qui noi normalmente confondiamo la potenza, cioè il potere di arrivare al risultato che diciamo noi, qualunque sia, con la libertà. Mentre la libertà, in una formula breve, è diventare se stessi insieme agli altri, non senza, non contro gli altri. Questa è la libertà. È la fedeltà a me stesso che io faccio intessendo la relazione con altri, concrescendo con la libertà dell'altro, non distruggendo, non dominando l'altro. Quella è la potenza, che è uno strumento, che è una logica di morte, che è una logica distruttiva. Allora, rispetto a questo, per capire veramente la portata di questa libertà, mi arrivo alla parte finale, allora si tratta di leggere il nostro percorso come quello di una creatura amante. L'essere umano è una creatura amante. Qui anche non temete la retorica dell'amore. Dire amante, dire una cosa impegnativa, cioè è dall'interno delle dinamiche d'amore che partono le nostre distruzioni. Preso nel suo spessore immediato, l'amore non è il contrario della distruzione. L'amore può essere creativo o può essere distruttivo. Pensate a certi rapporti genitori-figli, che i figli si portano dentro tutta la vita questi rapporti, sono la rovina per loro. O a certe altre forme di coppia, di famiglia. L'amore può essere distruttivo. Basta leggersi due pagine che so, di Winnicott, di altri psicologi dello sviluppo che vi dicono che sono lì, che noi elaboriamo le dinamiche di riconoscimento della distruzione, la violenza o la misericordia. Allora, il nostro percorso di creature amanti è naturalmente di imparare ad amare, dove amare vuol dire la capacità di vivere con gli altri esprimendo la pienezza di quello che siamo e soprattutto vuol dire apprendere giorno dopo giorno a discernere, a separare impulsi distruttivi che ci abbiamo per le frustrazioni, per le esperienze di impotenza, cioè è abbastanza chiaro perché noi tendiamo a essere distruttivi, chi in piccolo, chi in grande. Imparare a separare questi impulsi distruttivi dalle capacità creative che poi sono le virtù, tra virgolette, cioè le energie dell'amore, l'ascolto, la fiducia, la misericordia, il perdono, la speranza, la vera intelligenza delle cose. Sono tutte qualità dell'amore. L'amore fraterno, sororale, materno, paterno, amicale, erotico. Sono tutte forme che in un vero rapporto d'amore io poco a poco imparerò anche a integrare. Pensate Francesco che dice ai suoi seguaci: amatevi come madre l'uno per l'altro. O Aldo Capitini che dice: beh, nel perdono io risalgo a un punto interno in cui mi sento madre dell'altro. E allora lì non c'è più l'altro come mostro, l'altro da mandare sulla sedia elettrica. Allora in ogni dinamica d'amore io in qualche modo imparo a correlare queste qualità. Quando è che l'essere umano è vivo? Ecco, allora arriviamo alla parte delle conseguenze. La vita non viene dalla vita, viene dall'amore. C'è vita ogni volta che c'è in atto almeno una di queste qualità, almeno un briciolo di fiducia, almeno un briciolo di speranza, almeno un briciolo di misericordia, almeno un briciolo di ascolto, di attenzione, di discernimento, almeno un briciolo di... Quante persone conosciamo che vivono per la carriera, per il potere, per il denaro, per il sacrificio, per il dovere? Ci sono anche le versioni moralistiche, naturalmente, le versioni religiose, per la devozione. Lì dove però, nella sostanza dei processi che ci rendono umani, non c'è più nemmeno un granello d'amore, le persone biologicamente vivono, ma sono come morte, sono disumanizzate. Allora la vita confina da un lato con l'amore, dall'altro con la morte. Si tratta di capire in che direzione la portiamo, in che direzione la assumiamo. Se la portiamo nella direzione dell'imparare ad amare, la vita viene rigenerata. Se la affidiamo, se la consegniamo come ostaggio a logiche di morte, la vita soffoca e si producono tutte quelle ingiustizie, alterazioni che oggi noi vediamo nel quadro della nostra esistenza. Allora è chiaro che non esiste un'altra possibilità. Non c'è altra via al di là della logica dell'amore che invece non sia comunque una logica di morte. Non è che si può essere neutrali e dire vabbè, l'amore è una cosa troppo bella, ingenua, comunque non si dà mai, è raro, oppure l'amore accega, no? È cieco, come si dice. La logica di morte, beh, insomma, non mi piace, me ne cerco un'altra. Tertium non datur, non c'è un'altra alternativa. O noi impariamo ad amare, oppure noi diventiamo gli esseri umani che scelgono l'altro percorso, si trovano presi nell'altro percorso, si disumanizzano, diventano imitatori della morte. Quella è la vera potenza. E quando io vado ad agire, agisco secondo quella logica di potenza, che è il dare la morte ad altri, come esorcismo della mia. Allora, qui qual è l'uscita, l'esodo, il movimento di liberazione? Quando noi usciamo, al di là di quello che pensiamo, diciamo, con la parte superficiale della testa, io dico che credo in Dio, oppure dico che non ci credo, questo può essere un livello superficiale. Il livello profondo è, nel mio cuore, sento e penso secondo la morte, cioè credo che la morte sia la parola ultima, la destinazione, la verità e la misura dell'esistenza umana. Oppure, con gli occhi dell'amore, ho riconosciuto che c'è un valore infinitamente, una verità infinitamente più importante. È l'infinito etico della vita dell'altro, che è un infinito. Non è l'infinito matematico, quantitativo, l'illimitato. L'altro, come vita, come valore, come presenza, è infinitamente importante. Chiunque ama qualcun altro questo lo sa. È un concetto concreto, non astratto. Allora, nello sguardo d'amore c'è l'esperienza dell'infinito. Anche se non ci fosse un Dio, anche se non c'è una realtà metafisica con la maiuscola, c'è questo riconoscimento di valore infinito. Nell'ottica invece del pensare che comunque la nostra destinazione e misura sia la morte, allora lì sono pronto per dare corso alla razionalità vittimaria, cioè quella che crede naturale, necessario, vantaggioso, inevitabile, fonte di progresso, produrre vittime o mettere in conto vittime. Allora le nostre politiche sono vittimarie, le nostre economie sono vittimarie, le nostre religioni sono vittimarie, i nostri sistemi educativi, anche se sono meschinamente aziendalistici, alla fine sono vittimari, e anche le vite interiori. Pensate quante parti di noi sacrifichiamo, tagliamo, mettiamo a tacere. Non osiamo la felicità, perché siamo già nel cuore convinti che in realtà non arriviamo a questa pienezza. C'è una destinazione che è un colpo di spada sull'esistenza. Allora, rispetto a questo, il punto non è capire se la cosa sia facile o difficile, questa alternativa, questo discernimento tra i due confini della vita, l'amore e la morte. Il primo vero passo, direi, è respirare, cioè riprendere a respirare nell'esistenza in cui siamo. Respira davvero chi torna a ciò che è in verità. È questo dono, è questa relazione costitutiva con il bene, anche se fragile, anche se a rischio, anche se soggetta a molti pervertimenti, e si può allora realmente respirare, cospirare, che vuol dire respirare insieme agli altri, condividere insieme un elemento vitale. Questa è una tipica dinamica d'amore, respirare e cospirare. Solo allora questo si può, superando le due paure che ci stringono il cuore e che allora portano questa stretta nelle nostre logiche, nelle nostre culture e in tutto quello che realizziamo sentendo e pensando così. La paura della vita, la paura delle sue provocazioni, che è la paura dell'altro, la paura della libertà, la paura della felicità, che è sempre gioia condivisa, non è privilegio egoistico. Questo è tipico di chi ha paura della vita. E l'altra paura, la paura della morte, quella che mi porta a fare quell'istintivo esorcismo per cui io penso di poter prolungare l'esistenza addossando la morte agli altri. Morte, dicevo, civile, sociale, giuridica, non è detto che sia la morte fisica. Capite perché la violenza tante volte per noi è lo strumento principe, l'estrema razio, cioè la razio più radicale. Perché noi siamo degli esorcisti. Da un lato vogliamo imitare la morte, ma così facendo esorcizzarla, essere morte per gli altri. L'esodo da questa mentalità, diceva Albert Camus, è quando io ho capito che non devo più essere il nemico mortale di nessuno. Uscire da questa logica. Allora questo è possibile superando la paura della vita e la paura della morte. Entrare in uno sguardo, chi lo fa questo? Non chi è ottimista, non chi prende gli psicofarmaci, non chi si ritaglia un'isola di privilegio, una bella famiglia, una bella comunità, una situazione gratificante. Questo è l'oggettivazione di una paura. Se io faccio questo, lo sto facendo per paura, l'energia che mi muove è la paura. Capite allora che non ha senso che stasera mi metto a parlare di progetti politici, di alternativa, di percorsi, se in realtà nel cuore ci abita questa paura. Che sia paura della vita, che sia la paura della morte, o probabilmente di entrambe, non andremo lontano. Al massimo stiamo qui a fare l'inventario delle cose che non vanno. Cioè ci facciamo un bel contagio di disperazione, usciamo da qui più disperati di prima o più depressi. Ecco, allora il punto è capire che cosa ci abita nel cuore e nella mente, prendere distanza critica da questo modello di civiltà che è abitato nel suo cuore collettivo da un'angoscia di morte, infatti la produce, infatti conosce solo la guerra come strumento alla fine risolutivo, guerra infinita, guerra umanitaria, guerra per i diritti umani, per la democrazia, ma pensate, la guerra come fondamento della convivenza, la guerra come fondamento della democrazia. Questo è quello che abbiamo visto non 100 anni fa, non 2 secoli fa, oggi, con un presidente che forse vince e con l'altro che forse sarà appena più gentile, ma non possiamo sperare di meglio rispetto a questo. E parliamo degli Stati Uniti per non scoraggiarci troppo, non parliamo per il momento del paese nostro, dell'Italia. Allora, solo al di là di questa angoscia, prendendo distanza critica, certo con le forze del pensiero, con le forze dell'esperienza, direi con la forza della memoria, di quelle esperienze di bene reale, per poche o tante, per inquinate o limpide che siano state, che pure ci hanno permesso di diventare quello che siamo. Non lo dico nel senso di una carriera, nel senso del nostro esistere in forma umana. Allora la memoria di questo diventa propulsiva, diventa dire, beh, è possibile e vivere altrimenti. Una volta superate queste due paure, io penso noi possiamo esistere umanamente come persone e anche come comunità creaturale. Capite, in gioco non c'è la democrazia politica, c'è, tra virgolette, una democrazia creaturale, cioè finalmente una pace anche con la natura, con quella che noi chiamiamo ambiente come se fosse solo una casa in cui stiamo. E in realtà siamo parte integrante, siamo correlati nel nostro essere con questa che noi chiamiamo l'ambiente, che più o meno possiamo distruggere. Allora, solo a questo punto, solo attraversando queste due paure, solo andando oltre questa cultura di morte che si annida e si insinua in tante dimensioni, io credo solo a questo punto noi saremo finalmente nati. Che cosa allora vuol dire nascere in modo radicale? Qual è la nascita radicale dell'essere umano? C'è la nascita biologica, di quello più o meno sappiamo come funziona, c'è la nascita psicologica, chi studia le scienze umane sa che le due cose non coincidono, sono diverse. Poi c'è la nascita sociale, che è ancora una terza cosa. quando è la nascita radicale della persona? Allora io credo questo, da un lato, quando riesce a esistere in un modo creativo assumendo la fraternità e la sororità. Cioè noi ci umanizziamo quando riusciamo a vivere liberi da violenza, liberi da distruzione. Non stringiamo più alleanza con la distruzione, alleanza con la morte, come dice il primo libro della Sapienza. Dice, da dove vengono fuori i malvagi? Sono quelli che, disperando della vita, hanno stretto alleanza con la morte. Da lì nasce l'iniquità. Quella è una fenomenologia negativa della condizione umana, quando si perverte. Allora, noi siamo nati veramente quando abbiamo il coraggio di assumere questo, e allora certo di farlo diventare movimento liberamente inclusivo. Inclusivo non vuol dire che cattura, che colonizza. Inclusivo vuol dire di ospitalità. Vuol dire che vuole tradursi su tutte le sfere dell'esperienza umana. Non posso costruire l'amore tra due persone e pensare che in campo politico, economico, sociale, culturale vige la ferocia e lì va bene. Il punto è che devo utilizzare quella che André Chouraqui, questo ebreo algerino, chiama la scienza della traduzione. Mi muovo sul piano politico, quali sono i percorsi, i metodi che mi aiutano non a applicare pari pari l'amore familiare su quel piano, quello è impossibile. Se ci provo faccio un fiasco gigante o metto su una cosa totalitaria. Ma come faccio a tradurre il riconoscimento che c'è tra due persone su scala di milioni di persone in politica? In economia, come faccio a dire il principio dell'economia è innanzitutto garantire il diritto alla sussistenza, alla vita delle persone? Non è produrre profitto, è garantire la libertà dalla morte per fame delle persone. Questo è ovvio in una economia umana. Allora, solo chi è appassionato a questo percorso, chi è creatura amante in questo percorso, saprà tradurre in modo creativo quel grado di riconoscimento che c'è nell'amore interpersonale sulla scala economica, sulla scala politica, sulla scala dell'incontro tra le culture. Noi siamo chiamati a essere traduttori. E non c'è un giorno in cui possiamo dire, va bene, il confine si ferma qui. Oltre sono esonerato dal praticare l'amore. Capite che allora l'amore è la declinazione, la traduzione della parola responsabilità. E la nostra responsabilità non è limitata. Ne abbiamo una quota, certo, ma non ha limite in una sfera e nelle altre siamo autorizzati a non praticarla. Allora da un lato questo è nascita. E dall'altro questa nascita che cosa richiede? Ecco, anche qui togliamo e con questo chiudo un equivoco di fondo. I discorsi come il mio, oltre che buonista, si meritano normalmente un altro appellativo, è un irenismo, un discorso conciliativo, un vogliamoci bene, così proposto in forma un po' filosofica. Ecco, in realtà nel cuore di questo basterebbe rileggersi due righe di Gandhi, si legge subito, se uno si vede i testi di Gandhi, sono testi duri, aspri, non sono inviti alla cortesia. Nel cuore di questo c'è una lotta, non è questione solo di gentilezza. C'è una lotta. Qual è questa lotta? Non è la lotta contro gli altri, non è la lotta contro la natura, l'altro non è un nemico, ecco che cade via la massima giustificazione del conflitto distruttivo. L'altro non è qualcuno che debbo sconfiggere, che debbo abbattere, che debbo distruggere, che debbo dominare. Se la morte, capite, non è la verità ultima, la misura ultima dell'esistenza umana, capite che drasticamente perde senso dare la morte. Mi sento stupido se organizza la vita solo per dare la morte agli altri. Se la morte non è la verità della nostra condizione, capite, cade drasticamente il presupposto metafisico, ma affettivo, incarnato, per cui noi continuiamo a darci morte gli uni con gli altri, cercando di essere un pochetto cortesi, certo, di non esagerare, per lo più. Cade quel presupposto. Allora, qual è la lotta nel cuore di questo percorso di umanizzazione? Non è la lotta contro gli altri, non è la lotta contro di sé, non si tratta di utilizzare il famosissimo sacrificio per distruggere gli impulsi passionali o i desideri o le aspirazioni di gioia che noi portiamo e sono un bene, non sono una cosa da distruggere. Allora, qual è la lotta? È la lotta interiore per restare svegli, per non arrenderci al sonno collettivo che immette altre logiche, logiche distruttive, usurpando lo spazio della logica dell'amore. E mentre nelle altre lotte l'esito è la vittoria, qualcuno vince e qualcuno perde. Qualcuno viene saltato e qualcuno viene spazzato via, non se ne ha più nemmeno il ricordo. Nelle altre lotte l'esito è la vittoria, nella lotta interiore per restare svegli, da fare soprattutto in epoche di sonno collettivo, l'esito ultimo è la bellezza, cioè l'armonia di una persona pienamente umana, che porta lì dove va questa possibilità di armonia che non è altro che il nome estetico di quello che si chiama comunione. Comunione tra gli esseri umani, comunione creaturale. Allora questo non mi pare un discorso di buone intenzioni, per questo il seguito sarà di prassi politica, mi pare un discorso che tenta, con i suoi limiti, di indicare la soglia del nostro diventare umani o del nostro rassegnarci a una condizione che è assolutamente indegna di quello che siamo. Grazie.
Ringraziamo il professor Mancini per questa splendida esposizione. Io credo che possiamo anche rivolgergli delle domande, anche se qualcuno ha un pensiero su questo che vuole rendere disponibile alla nostra assemblea, può farlo. Abbiamo per questo un tre quarti d'ora, più o meno, vedo che sono le 7:30, e quindi c'è un po' di tempo. Prima di incominciare questa seconda parte, vorrei anche ricordarvi una cosa pratica, e cioè che facciamo anche dell'autofinanziamento, e laggiù c'è all'ingresso una scatoletta per questo. Chi vuole?
No, io sono Maria Onida, io non ho nessuna domanda da fare al professor Mancini. Vorrei solo ringraziarlo. Sono profondamente commossa e gli dico grazie e vorrei augurargli tanto bene. Io spero che quello che lui dice gli serva proprio per la sua vita come serve per la nostra. Stasera ha donato a me, spero che l'abbia donato anche a voi. Mi dispiace che non ci siano in tanti a sentirlo. Un po' di speranza, un po' di fiato in più. Ecco, io avevo proprio bisogno del fiato. Grazie.
Ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto, moltissime cose condivisibili, di alto spessore, e quindi è inutile soffermarci su questo, no? Ecco, una cosa, che un interrogativo che mi si è posto veramente è stato quando, se ho ben capito, perché può darsi pure che abbia capito male, quindi che l'uomo non è un bene per natura. Ontologicamente l'uomo non è un bene per natura. Questo mi fa pensare a un approccio, d'altra parte il suo taglio è stato un taglio antropologico, a un approccio che, diciamo, è basato su un'ala razionale della conoscenza, ma oltre l'ala razionale della conoscenza, che poi, dalla quale poi è scaturito che da alcuni che l'uomo è all'uomo lupo e da altri che l'uomo è all'uomo Dio. Quindi, però c'è un'altra ala, che è quella della fede, dalla quale invece mi risulta una interpretazione contraria, che l'uomo invece è per natura stato creato ontologicamente buono e che il peccato non è che un accidente che si è verificato nella storia cosmica e che ha preso l'uomo. E questo dico perché, penso che sia, seguendo questa, affermazione di principio, che l'uomo non è ontologicamente buono, mi sembra difficile poi praticare un percorso dal quale, si vada al bene. Perché se l'uomo non è ontologicamente buono, come ci fa poi dopo ad arrivare a un bene anche comune dell'uomo? Come poi si può, arrivare a un senso di responsabilità creativa se l'uomo non è ontologicamente buono? E quindi mi sembra difficile la costruzione di una visione della persona umana che io condivido pienamente con lei in tutto quello che, diciamo, che come l'ha definita, eccetera. Mi sembra difficile arrivare però al concetto della persona umana che dovrebbe essere il centro della conoscenza moderna, anche se, torno a dire, non vedo con tanta speranza questa via, la vedo estremamente, diciamo, difficile. Lei ha parlato di Renismo, giustamente, ha visto le preoccupazioni, eccetera, perché quando noi parliamo di persona umana, noi parliamo di una visione che è una visione tipicamente occidentale, nata dalla Chiesa. Il concetto di persona è stato proprio preso dal concetto cristiano della Trinità, per la prima volta la persona era riferita a quello nel Medioevo. Ma la tradizione occidentale, la tradizione orientale, non ha assolutamente il senso della persona umana. Il buddismo non conosce assolutamente la persona. Noi siamo un assieme di pensieri, di sentimenti, di visioni che a un certo punto stanno lì per caso. Ci sta il dolore, bisogna vincere il dolore, ci stanno delle vie per poter vincere il dolore, e poi si arriva dove? Si arriva al nirvana, uno stato, diciamo, non ben definibile, eccetera. E come pure, diciamo, poi c'è l'altra parte, diciamo, laicista, diciamo, del pensiero debole, che parte da Nietzsche fino a Heidegger, a Severino, eccetera, in cui appunto è messo anche in discussione questo aspetto qua. Ecco, io penso questo, ecco, vorrei concludere dicendo, io mi pongo questo interrogativo: ma l'uomo è ontologicamente buono?
La valletta, il balletto.
E, oltre a ringraziare, così, volevo capire qualcosa facendo una domanda alla persona singola del professore, oltre che al filosofo. Infatti, come effetto positivo immediato, è come se una persona, ascoltandola per quello che dice, trovasse una riconciliazione fra le sue parti, nel senso che che esce da una confusione, da un caos, da una strettoia, non rinuncia a ragionare, a leggere la realtà. Per cui davvero, più che una liturgia, io sono una cattolica, più che, insomma, ho un'esperienza estetica forte. Allora, alla persona singola di Roberto Mancini e al filosofo chiedo: il suo essere filosofo e il suo fare filosofia parte da un'opzione di fondo? So che è professore di ermeneutica filosofica, ma al di là di questo, io non sono un'esperta, un tecnico della filosofia o del pensiero. Allora, volevo capire, per capire meglio questo benessere di questo incontro e non solo ridurlo per quanto è possibile, ma anche lasciandogli un nome a quello che ha ed è.
Dose, ce ne sono altre, c'è Lino, Giorgio e poi
io volevo ho ascoltato molto bene il suo parlare, biofilo, il cui il mio equilibrio si è rafforzato, per questo la ringrazio. E ho tante cose da domandare, che è molto complesso, però cercherò di essere molto sintetico. Voglio fare partire da un esempio tra Giuda e San Pietro, che tradiscono entrambi. Uno decide di suicidarsi, Giuda, mentre Pietro no, vuole espiare, chiede il perdono. Dunque, l'esempio che nell'uomo c'è il sentimento di morte e di vita che lei ha citato prima. E questo conflitto, questa lotta, deve poi fare, se alcuni ce la fanno a essere creativi, a voler bene, a amare, a far vivere, prevalere l'amore, altri non ci riescono, non hanno la forza, la possibilità di farlo. Allora, un bambino appena nato, da un esperimento scientifico fatto, due mamme, un bambino nasce, viene osservato, guardato, riconosciuto dalla mamma, questo bambino rapidamente nella antropologia evolutiva si mette clinocrato e si sviluppa. L'altro bambino invece abbandonato, senza l'amore materno e lo sguardo, il riconoscimento della mamma, non riesce a alzarsi, a camminare. Dunque l'amore è il bene essenziale per la crescita e per la vita. Ma la difficoltà, che secondo me, che tutto lei, che ciò che ha detto, a me mi ha dato vigore, mi ha rivitalizzato. Però poi, nello stesso tempo, pensavo, la difficoltà di essere creativi per il bene in una società capitalistica dove tutto è basato sulla violenza, sull'agonismo, sull'altro. Allora, questa speranza, no? Pietro che non... Giuda la fa finita, il suicidio risolve il problema e finisce lì. Invece vedo, c'è questo proiettarsi in avanti, la speranza, no? Ecco, la speranza di questa persona in avanti a volte è difficile perché non ci sono tante persone che contagiano questo bene, che creano spazi di creatività dove prevalga l'istinto e il sentimento di vita e non di morte. E allora, e concludo, anche se avrei tante altre cose da dire, lei ha detto una cosa molto importante che io condivido, la bellezza. Ecco, noi viviamo in tempi di fuoco e ferro, di guerre. Qual è la speranza? Cioè, l'uomo dovrebbe inventarsi una nuova bellezza. Io credo, lei ha detto la bellezza, io, per me una mia idea di bellezza contemporanea, attuale, sarebbe la conoscenza di se stessi, profondamente bene, per poter conoscere meglio l'altro e mettersi in relazione nel mio modo possibile. Allora dico, e finisco veramente, la mia impotenza, si dice che gli uomini, nessuno è impotente, ma è solo.